Buon pomeriggio a tutti. Siamo nella quinta domenica dopo la Pasqua. Il tempo che intercorre tra Pasqua e Pentecoste è idealmente collegato al tempo che intercorse tra la Pasqua di liberazione dall'Egitto e l'arrivo al Monte Sinai, dove Israele riceve la legge, la Torah. Il brano di oggi, del Vangelo di oggi, è preso dal capitolo 13 di Giovanni. Questo capitolo inizia con Gesù che lava i piedi, che si fa servo, che mette la propria vita a disposizione. Poi Gesù compie un gesto nei confronti di Giuda, dà il boccone, la famosa particola, cioè dona a se stesso, rivela un amore incondizionato verso Giuda. E Giuda rappresenta il mistero della perdizione, ma proprio questa perdizione diventa luogo di salvezza. Gesù offre salvezza, offre il suo corpo, la sua vita, il suo amore a Giuda. E questa è la salvezza. Giuda rappresenta ogni uomo che riconosce di essere perduto e accetta l'amore gratuito del Signore. Proprio perché noi non siamo salvati o perduti, ma siamo tutti salvati perché perduti. Ecco, nel brano di oggi siamo nel punto in cui Giuda esce fuori dal cenacolo. Esce ed era notte, dice Giovanni. Giuda è il simbolo massimo delle tenebre che attraverso quel boccone prende la luce e poi scompare nella notte. E in questa notte c'è dentro anche la luce. In ogni notte ormai c'è questa luce e non c'è più notte dove c'è la luce. E allora vediamo il testo del Vangelo di oggi, di questa domenica. Quando dunque Giuda fu uscito, Gesù disse: adesso fu glorificato il Figlio dell'uomo. E Dio fu glorificato in lui. Se Dio fu glorificato in lui, allora presto Dio lo glorificherà in sé e subito lo glorificherà. La glorificazione del Figlio dell'uomo è la croce nel Vangelo di Giovanni, perché sulla croce il Figlio dell'uomo rivela l'amore estremo, rivela Dio, quindi rivela la gloria di Dio. E già nel gesto verso Giuda c'è tutta questa gloria, perché consegna a se stesso, a chi lo uccide, e si consegna per amore. Gesù rivela la gloria di Dio, rivela chi è Dio, perché sa amare così. E anche Dio è glorificato in lui, Dio Padre, perché veramente qui lui vive da figlio, è pienamente figlio perché ama come il Padre. La gloria di Dio è sempre connessa con la salvezza dell'uomo che è adesso. Il Verbo al passato fu glorificato, c'è scritto, fa vedere già la morte in croce come è avvenuta, sarà di lì a poco. Ma Gesù aggiunge, lo glorificherà in sé, cioè parla già della risurrezione. Questo gesto nei confronti di Giuda ha già vinto la morte, è già risurrezione. Poi continua il Vangelo, figlioli, ancora un poco sono con voi. Gesù a questo punto chiama i suoi discepoli figlioli, un diminutivo. In greco c'è una parola che vuol dire generati da me. Siete le persone che io genero, e si preoccupa per loro, perché lui ormai tra poche ore se ne va. Siamo alla sera del Giovedì Santo, tra una dozzina di ore e anche prima ormai è consegnato alla croce. I discepoli lo cercheranno. E continua Gesù, vi do un comando nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Come io amai voi, così anche voi amatevi gli uni gli altri. A questo punto, gli altri Vangeli raccontano l'istituzione dell'Eucaristia. È nell'Eucaristia che incontriamo il Signore, Lui che si dona a noi nell'amore. Giovanni ci dice, calma, tu lo incontri nell'Eucaristia se hai capito cos'è l'Eucaristia. Ecco allora il comando dell'amore. È nel comando dell'amore che incontriamo il Signore. Innanzitutto Gesù dice vi do, cioè vi dono, è un dono, è il dono più grande che Dio ci fa, questo comandamento. Ci comanda di essere come Lui, che è amore. Quindi non è un obbligo, è un dono. E questa parola comando, ogni comando di Dio è per l'amore, per la vita, per la libertà. Già il primo comando di Dio era di mangiare di tutto tranne di ciò che fa morire. Ricordiamo nel libro della Genesi, il divieto è della morte, non della vita. Il comando è sempre per la vita e per l'amore. E questo comando che ci dà è nuovo. In che senso? È nuovo perché, semplicemente, per la prima volta, abbiamo il cuore nuovo che può amare, perché sperimentiamo come Lui ci ama. Gesù è venuto mediante il dono della sua vita a far sì che noi possiamo realmente raggiungere quella pienezza di vita che è Dio stesso, che è l'amore. E questo comando nuovo è che vi amiate. L'amore è il linguaggio più universale che esista. Uno esiste in quanto amato, se no non esiste. Sappiamo anche che Dio è amore, ma come si fa a conoscere che Dio è amore? Ecco, Gesù l'ha appena manifestato. L'amore è lavare i piedi a Pietro che lo rinnega. L'amore è dare se stesso a Giuda che lo consegna e lo tradisce. L'amore è saper amare in modo assoluto e incondizionato l'altro, prescindendo anche dai suoi meriti. Come il genitore ama il figlio non per i meriti che ha, ma perché se uno facesse nascere un figlio in base ai meriti che il figlio ha, non nascerebbe mai. È la condizione per vivere l'essere amati. E poi possiamo amarci gli uni gli altri. L'amore deve essere reciproco, perché se non è reciproco non si vive. Se uno ama e non è amato, muore. E Gesù dice: come vi potete amare? Come io amai voi. Questa parola come non vuol dire semplicemente vi ho indicato come amare, ti ho dato le istruzioni e ora seguitele. Questo come vuol dire siccome. Cioè la causa dell'amore che tu hai è l'amore che io ho per te. Se tu sei amato, puoi amare. Perché l'amore in fondo è una cosa che uno riceve. Riceve e accumula. E se lo riceve e lo accumula, lo può anche dare. Questo significa celebrare l'Eucaristia. E questa è la sintesi di tutto il Vangelo, dove c'è Gesù che ci ha amati e dice: mi ha amato e ha dato se stesso per me. Non quando ero bravo, dice Paolo, ma quando ero peccatore. Proprio così ha rivelato il suo amore gratuito per me. Mi ha amato quando l'ho tradito, mi ha amato quando l'ho rinnegato, mi ha amato e mi ama quando gli sono infedele. Allora ho l'esperienza di amore gratuito. Allora posso accettarmi e volermi bene e accettare e volere bene anche gli altri. Come facciamo ad amarci gli uni gli altri? Si può amare uno perché mi va, ma magari non gli vado bene io. Questo amarci gli uni gli altri incondizionatamente dipende da un semplice fatto, che Dio ci ama tutti, prescindendo da quelli che noi chiamiamo meriti o demeriti. Ci ama tutti perché non può non amarci, perché l'amore non ha una ragione. Non può non amarci perché Lui è amore. Lo si comprende bene nel confronto con i figli. Non si può non amarli i figli, sono tuoi. Così gli altri sono miei fratelli, non posso non amarli. Sono i fratelli che mi ha dato. Se no, non accetto me come figlio e non accetto il padre e la madre, cioè non vivo. E difatti ci si ammazza a vicenda quando non è così. Un pensiero per oggi. Quello di Gesù è il comandamento nuovo. C'è anche il comando antico nel libro del Levitico al capitolo 19 che prescrive di amare sia il prossimo che lo straniero. In Matteo, nel discorso della montagna, calcando la mano su un precedente e inesistente precetto, odierai il tuo nemico, Gesù ordina di amare i nemici. In tutti questi tre casi, il centro del discorso non è occupato dalla reciprocità. Il comando è rivolto a chi è amato ad amare senza mettere in campo il contraccambio, cioè essere riamato. L'essere amici, invece, trova nella reciprocità una condizione indispensabile. Come io ho amato voi, così anche voi amatevi gli uni gli altri. Gesù non chiede reciprocità. Egli non dice: come io vi ho amato, anche voi amatemi. Gesù domanda l'amore reciproco tra i discepoli. Gesù non comanda di amarlo, né chiede di dare la vita per lui. Ordina ai discepoli di amarsi gli uni gli altri. Il dare la vita per gli amici comporta prima di tutto vivere nell'amore reciproco giorno per giorno. Il morire per gli altri può essere gesto grande, ma per definizione non reciproco. L'atto di dare la vita è esposto a degenerazioni aberranti. In giorni recenti, il 17 marzo scorso, nell'ottavo anniversario dell'annessione della Crimea, Putin, davanti alla folla radunata allo stadio, ha citato, ripetendo più volte le espressioni sacra scrittura e cristianesimo, proprio il versetto secondo cui non c'è amore più grande che dare la vita per i propri amici. Tentare di giustificare una brutale invasione con una pseudo citazione evangelica è un procedimento che porta con sé il sigillo dell'impietà. Tuttavia, come avvenne con Giuda, sprofondato nella notte, anche tale aberrazione può servire da sfondo oscuro che aiuta a capire quanto grave sia il fraintendimento di vivere, il dare la vita solo come martirio e sacrificio. Gesù ha detto di sé: «Io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo». A nessuna creatura umana è concesso ripeterlo. Che il Signore vi dia pace. Buona domenica a tutti.